Noi siamo arrivati al momento dell'editoriale e intanto, mentre scorrono ancora le note di Paul Weller, intanto accolgo Tommaso Soldini che è collegato con noi al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, a chi ascolta.
Eccoci qui. Allora, lo potremmo intitolare Lo schiaffo di Kansas City. Il titolo lo hai suggerito tu stesso, Tommaso Soldini. Vogliamo provare a fare una specie di storia culturale dello schiaffo, però mirata, perché vogliamo arrivare in un certo punto. Anzi, Tommaso Soldini vuole arrivare a raccontare una cosa. C'è un precedente storico luminosissimo, Lo schiaffo di Anagni, ripreso anche da Dante nella Commedia. Lo schiaffo si riferisce ad un episodio della guerra di potere tra il papato e la Francia e coinvolge un potente di famiglia, una potente famiglia romana che erano i Colonna e l'allora papa Bonifacio VIII. Siamo intorno al 1300. Allora, Tommaso Soldini, uno schiaffo lungo quasi 800 anni che parte da Anagni e arriva, si diceva, a Kansas City, e i più calcisticamente avvertiti avranno già capito. Che storia è questa?
Allora, prima di tutto io partirei proprio dalla parola schiaffo, no? Che rispetto al suo sinonimo sberla ha una valenza onomatopeica in più. Cioè lo schiaffo, questo schiaff, ci sembra raccontare qualche cosa, farci forse intendere che lo schiaffo urta prima ancora delle guance le orecchie e forse da lì passa al cervello, no? Ed è per questo che è certamente un oltraggio, cioè dare o ricevere uno schiaffo assegna un oltraggio, un'umiliazione, ma anche un risveglio, no? È come se ci fosse una sorta di ossimoro, perché se da una parte lo schiaffo ti risveglia, dall'altra ti intontisce, cioè quando lo ricevi poi rimani lì un po' rimbambito e ci metti un po' a riprenderti. La sberla però, ecco, e qui ci avviciniamo ad Anagni, è una di quelle cose da cui non si torna. Se lo ricevi, ma forse anche se lo assegni, segna le guance, dicevamo prima, ma anche i rapporti tra te e il mondo intorno a te, cioè quelli che sanno che questa sberla l'hai data o ricevuta.
Il precedente, dicevamo, è Papa Bonifacio VIII, ma se ci avviciniamo molto a noi, ce ne sono un paio, uno molto famoso e molto televisivo, no? Al quale tu forse vorrai fare riferimento.
Sì, quello che ha segnato forse gli ultimi anni è lo schiaffo che Will Smith, durante la notte, la serata di premiazione degli Oscar, ha assestato in faccia al povero Chris Rock, comico Chris Rock, che aveva osato prendere in giro sua moglie, forse inconsapevole che portava una capigliatura, diciamo così, particolare a causa di una sua malattia. Ma insomma, lui si è alzato, si è avvicinato e gli ha assestato questo colpo, lasciando basiti tutti quanti. Dopodiché da lì è stato bandito dall'Academy per 10 anni. No? Questa è rimasta nel nostro immaginario. Invece, per tornare o arrivare finalmente al famoso schiaffo di Anagni, siamo, tu dicevi, il 1300, precisamente il 7 settembre del 1303, la disputa è certamente tra i Colonna da una parte, insieme al re di Francia Filippo il Bello, contro Bonifacio VIII, che è papa, un papa presente nella commedia, così come è presente anche il papa precedente, Celestino V, quello che fece per viltà del gran rifiuto, no? Insomma, il papato e il re di Francia stanno litigando alacremente sostanzialmente a causa del primato della Chiesa o del re nella società, ma soprattutto a causa delle tasse, no? Cioè la questione era se i beni della Chiesa in Francia dovessero pagare le tasse al re di Francia o al papato. Ovviamente possiamo capire che entrambi volevano ricevere quei soldi. I due cominciano a litigare, si minacciano, si scomunicano, se ne fanno di tutti i colori, fino a quando Filippo il Bello, che in quel momento lì comincia insomma ad avere un bel potere, tant'è vero che a seguito di questo schiaffo il papato passerà da Roma ad Avignone, no? E per una settantina d'anni resterà in Francia. Insomma, il re di Francia invia Guglielmo di Nogaret insieme ai Colonna ad Anagni, dove si è rifugiato Papa Bonifacio, per sequestrarlo, portarlo in Francia e processarlo, tra le altre cose, per l'omicidio di Celestino V. Pare che i soldati siano entrati nella cattedrale, nella casa di Bonifacio, e abbiano, diciamo così, tirato uno schiaffo che non si sa bene se fosse morale e basta o anche fisico al Papa.
Allora, questo, prego, sì, prego.
Questo ha comportato, diciamo, immediatamente la rivolta degli Anagnesi, che hanno preso le parti del Papa e avrebbero scacciato Francesi e Colonna, ma di lì a 3 mesi ha portato alla morte di Bonifacio VIII, e gli storici sono tutti più o meno concordi nel dire che Bonifacio non si sarebbe mai più ripreso da quell'oltraggio, da quel risveglio.
E siccome stavamo dicendo che questa è una storia che dura 800 anni per uno schiaffo, no? Che si riverbera poi in tante azioni, hai accennato a Will Smith, però c'è uno schiaffo, prima dicevi anche giustamente, c'è una doppia valenza, c'è quella fisica e poi c'è l'oltraggio, no? Che passa dalla psicologia, in realtà è un affronto quello che si fa con uno schiaffo. C'è uno schiaffo che brucia anche sulle nostre di guance, lo abbiamo visto in TV.
Esatto, sì, il passaggio logico è questo, perché più che uno schiaffo fisico, diciamo, il gesto non è così lontano, perché io vedo ancora la mano dell'arbitro della partita Svizzera-Argentina in quel di Kansas City domenica verso le 5:40, mi sembra, comunque il 72esimo del secondo tempo regolamentare, che questa mano che prende il cartellino rosso e si alza mostrandolo al giocatore Brel Embolo, ma in fondo l'ha mostrato soprattutto ai suoi compagni che sono rimasti in campo e a noi che in quel momento lì eravamo, chi in casa, chi nelle piazze, soprattutto indecisi se continuare a bere birra o se passare al caffè. Diciamo, questa era un po' la situazione. Questo schiaffo ha fatto sì che diciamo, la partita, sappiamo com'è finita, ha fatto sì che gli equilibri cambiassero immediatamente, ma ha anche fatto sì che, e questo è un gesto, cioè un comportamento, un atteggiamento che mi ha colpito moltissimo, perché il giocatore svizzero, che probabilmente ha anche tentato questa simulazione per la quale ha ricevuto l'ammonizione e poi l'espulsione per aiutare la squadra, e sicuramente era animato da buone intenzioni, però dopo aver ricevuto il cartellino rosso per qualche secondo ho provato a protestare, e subito dopo invece si è sciolto in un pianto che è diventato per me proprio l'irrompere della realtà, no? Cioè, questa è un'altra cosa che dicevamo all'inizio, lo schiaffo è una cosa che segna, prima delle guance segna la realtà, cioè un avvenimento da cui non si torna indietro, e si potrebbe dire che Brel Embolo con quel tentativo fallito di simulare abbia segnato la realtà. Sicuramente l'esito della partita è stato potentemente, no? Diciamo così, influenzato da quel gesto, ma io credo che da qualche parte lui per primo sarà per molto tempo agganciato a quel secondo.
Beh, per quello che stanno e hanno scritto sui giornali, nei commenti, attorno alla sua figura, se lo ricorderà a lungo. Su queste cose lo so che non si può ridere, però un sorrisino mi veniva. C'è una morale?
Non lo so se c'è una morale, diciamo così, per chiudere questo nostro percorso. A me è venuta in mente la canzone, no? Io non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore, no? Ecco, direi che più che esserci una morale, c'è una domanda molto forte. Cioè, Brel Embolo riuscirà, grazie ai compagni, grazie ai soldi del calcio, alla notorietà, chi lo sa, a riprendersi, avere una carriera, oppure farà la fine di Bonifacio VIII e dunque questo sarà il suo rigore sbagliato e di qui a 3 mesi lascerà il mondo del calcio perché non potrà mai più riprendersi?
La risposta non la posso dare io. Mi veniva in mente, a proposito di rigori, Roberto Baggio, che con un rigore mondiale, insomma, si è giocato parte della sua storia, pur restando una leggenda, ma quel rigore se l'è portato dietro e ancora ce l'ha sulle spalle, insomma, o proprio sul collo, fisso lì.
Più che la morale, io gli consiglierei di ascoltare l'intervista a Roberto Baggio, che diede a una quindicina d'anni da quel rigore, in cui, durante la quale disse che finalmente fece pace con quell'errore quando si accorse che in Brasile tutta la popolazione brasiliana lo adorava per averlo sbagliato e quindi che aveva gioito moltissimo grazie al suo sbaglio. Ecco, Embolò deve per forza richiedere la nazionalità argentina.
Perfetto. Buenos Aires ti aspetta. Ci dobbiamo fermare qui. Siamo andati un po' lunghi, io mi scuso anche con l'ascoltatrice e gli ascoltatori, ma la storia sicuramente ha colpito nel segno tutti coloro che sono all'ascolto questo pomeriggio. Tommaso Soldini, grazie, grazie, grazie. Abbiamo un ultimo brano, lo lasciamo nelle mani di Arto Lindsay e ci stiamo anche salutando. Mi congedo dagli ascoltatori, ci risentiamo domani a partire dalle 17. Tommaso Soldini, buona serata.
Buona serata a voi.